Io sulla preghiera, stasera, diciamo una lezione forse più breve, non faccio promesse, però, nell'argomento della preghiera siamo arrivati a questa sezione, in questo lungo studio sulla preghiera, ad alcuni ostacoli, ci sono delle cose che ostacolano nella preghiera, o ostacolano le nostre preghiere, o ci impediscono da andare al Signore in preghiera, o in qualche modo non favoriscono la preghiera. Quindi abbiamo tutte queste promesse riguardo alla preghiera, persistendo e ricevendo, perseverando, cioè in preghiera, ricevendo dal Signore. Allora, perché a volte non riceviamo più risposte dalle nostre preghiere? Devo dire qualcosa. Ieri sono stato molto incoraggiato dal Signore e ho visto il Signore ieri stesso rispondere ad una delle mie preghiere. Ho visto Lui intervenire in la vita di qualcuno e anche in alcune circostanze, e avevo pregato che questo avvenisse, e ho visto il Signore dare una liberazione e un aiuto, e questo mi ha incoraggiato molto. Ora, quando noi lo vediamo ci ricordiamo, ma in realtà Dio sempre ci sente e Lui risponde alle nostre preghiere. Ma ho questo elenco di versetti che vogliamo considerare stasera. Non ho molto da dire, ma vogliamo considerare questi versetti riguardo ad alcuni ostacoli nelle nostre preghiere. Quale ingrediente manca che porta una mancanza di risposte? Secondo Giacomo, capitolo 1, in Giacomo capitolo 1 vediamo che Giacomo sottolinea qualche cosa che impedisce nelle nostre preghiere. Versetto 6, ma la chiede infine, ma fammi andare un po' indietro, ma se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiede a Dio, che dona a tutti liberamente senza riprovare, e gli sarà data. Quindi qui c'è un'esortazione a pregare per sapienza. Si era parlato di questo, no? Ma il versetto 6 dice, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile all'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. E quindi torniamo ad la cosa estremamente importante per Dio è la nostra fede, la nostra fiducia in Lui. Qui Giacomo dice, quando preghi, prega in fede, cioè che Dio ti sente e che Dio e che Lui interviene e che Lui dà. Io prego per sapienza, io sto pregando ieri sera, oggi abbiamo dei cambiamenti grandi, c'è anche David Kihewat che ci sta seguendo e noi stiamo pregando per David Kihewat. Scusate se vi interrompo, ma questa cosa mi tocca il cuore. Noi stiamo pregando per la salute di David Kihewat e mi fa piacere che lui ci saluti anche da lontano, da San Diego. Lui deve avere un intervento quadruplo bypass nei prossimi 10 giorni. Ricordiamoci di David, ok? David era l'evangelista che predicava quando Giulietta ha accettato il Signore, e quindi David ci sta molto a cuore. Quindi la fede, sì. Giacomo dice, ma la chiede con fede senza dubitare. Romani capitolo 4 ci spiega che sempre, in ogni circostanza, la fede è ciò che è importante a Dio. Tornando a Romani capitolo 4 versetto 3, nell'argomento della giustificazione per fede, sappiamo che Dio onora la fede. Infatti, che dice la scrittura? Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. A proposito, questo versetto è estremamente importante. C'è qualcuno, ci sono delle persone che dicono, ma se credere, credere è un'opera, ok? Qualcuno dice questo, Dio ci comanda di credere e questi dicono, ma allora credere è un'opera. No, credere non è un'opera, come lo faccio a sapere? Beh, lo dice qui che credere non è un'opera. Nel versetto 5 dice, invece colui che non opera ma crede. Quindi secondo lo Spirito Santo, la fede, credere, non equivale ad un'opera, secondo qui. Okay? Quindi questo risponde a qualcuno che direbbe, eh sì, ma se io devo credere per essere salvato, allora è un'opera, è Dio che ti salva e non ha bisogno del tuo aiuto per essere salvato. Ok, però Dio ci comanda a credere in Lui, e credere è una risposta alla persona di Dio, all'opera di Dio, a quello che Lui ha fatto e al comando di Dio, e non è un'opera, perché qui dice che non è un'opera. Comunque, questo è sull'argomento della salvezza, ma vediamo che Dio onora la fede. Dio vuole che noi crediamo in Lui. Andiamo a Proverbi capitolo 3. Proverbi capitolo 3, dei versetti molto comuni, versetti che, a cui io e Jenny ci siamo riferiti moltissime volte. Infatti, quando io e Jenny ci siamo messi insieme, abbiamo scelto questi due versetti per condurci nella nostra relazione, nel nostro rapporto. Abbiamo deciso che Proverbi 3, 5 e 6 sarebbero stati dei versetti che noi avremmo tenuti a cuore, che avremmo seguito per essere guidati dal Signore nel nostro rapporto, nel nostro matrimonio, nella nostra vita. E qui dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore. Le parole confidare è un termine dell'Antico Testamento che equivale al concetto della fede o credere nel Nuovo Testamento, e quindi anche il termine sperare nell'Eterno è lo stesso concetto di avere fede in Dio e credere in Lui, affidarci a Lui. Qui dice: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. E quindi noi saremo guidati da Dio se noi lo riconosceremo e crederemo in Lui. Proprio ieri io ho chiesto al Signore per sapienza: Signore, io ho bisogno di sapienza, io devo sapere cosa fare e ho bisogno che Tu me lo faccia sapere. E sto chiedendo a Dio, sto riconoscendo Dio. Ho parlato con un'altra persona che ha bisogno di fare delle grandi decisioni nella propria vita, e io ho detto: confida nell'Eterno, chiedi a Dio di guidarti e Lui ti guiderà. Come faccio a saperlo? Beh, lo dice questo versetto, lo promette, e Dio non è un bugiardo, lo dice anche in Giacomo, che Dio non può mentire. E quindi confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, cioè abbi fede in Lui e Lui ti guiderà. E quindi l'ingrediente che manca, che porta a una mancanza di risposte nelle nostre vite, è che a volte noi non abbiamo abbastanza fede per andare al Signore, vogliamo risolvere noi stessi i nostri problemi, e invece dobbiamo portare i nostri pesi al Signore, chiedere sapienza, confidare in Lui, e Lui raddrizzerà i nostri sentieri. Questo è il cammino della fede per il credente. La prossima cosa da considerare è quello che esprime Ezechiele capitolo 4, 14, scusami. Ezechiele 14, perché Dio non rispondeva alle preghiere di queste persone? Leggiamo Ezechiele 14, versetto 3, dice: figlio d'uomo, e quindi lui sta parlando, Dio sta parlando al profeta, figlio d'uomo, questi uomini hanno eretto i loro idoli nel loro cuore e hanno posto davanti alla loro faccia l'intoppo della loro iniquità. Mi lascerò dunque consultare da costoro? E la risposta sottintesa qui è assolutamente no. Cioè Dio non vuole rispondere, non vuole agire nelle loro vite, perché queste persone hanno eretto nei loro cuori degli idoli. È interessante a proposito, qui dice davanti al loro eretto idoli nel loro cuore. Attenzione, non ha detto solamente un idolo davanti alla loro presenza fisica, perché noi non siamo di quelli che adorano gli idoli o che reggono idoli. Io mi ricordo da piccolino, mamma ci portava a casa di nonna quando nonna era andata in vacanza e noi avevamo distrutto delle statue che lei aveva in giardino. Io ho una bella foto in casa mia con me quando avevo 5 anni, con un bel martello in mano stavamo distruggendo gli idoli in casa di mia nonna. Noi non erigeremo idoli, perché noi sappiamo che Dio non desidera questo, non vuole questo. Ma attenzione, qui dice hanno eretto idoli nel loro cuore, ok? Qui è dove anche noi possiamo diventare idolatri, perché il Nuovo Testamento dice addirittura l'amore del denaro è anche un'idolatria. Quindi ci sono degli idoli che noi potremmo mettere nelle nostre vite. Io penso a una cosa molto facile, specialmente nella nostra cultura, nella nostra società, la cosa forse più facile da mettere come idolo, a parte la religione, e c'è chi fa anche quello, e gli idoli veri, c'è Padre Pio e c'è le statue di tutti i santi, ok, quelli sono idoli senz'altro. Ma io ho notato che in molte famiglie quel piccolo fanciullo nato, quel bambino, diventa l'idolo della casa, e tutto quello che comanda quel bimbo deve essere fatto a scapito della salute di tutti gli altri, a scapito della gloria di Dio, a scapito di quello che è giusto. Questi neonati, questi preziosissimi principi nati nelle famiglie, spesso sono figli unici, non sempre, ma quella è la cosa che noi facciamo e reggiamo, mettiamo delle persone, oppure un ragazzo che si innamora di una ragazza o viceversa e diventa un idolo nella propria vita, cioè che ha più importanza nella propria vita che quello che dice Dio. Può essere un'idea, può essere un piacere personale, può essere una carriera, può essere il desiderio per il denaro. Ci sono tanti esempi. Stiamo attenti noi a non porci degli idoli, perché ovviamente Dio dice, se Dio non ha voluto consultarsi con queste persone che avevano posto idoli nei loro cuori 2500 anni fa, perché lo dovrebbe fare oggi? Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quindi stiamo attenti, andiamo davanti al Signore non permettiamo che ci siano degli idoli nelle nostre vite. Questi impediscono alle nostre preghiere. Quali sono degli idoli? E ho già dato un elenco. La prossima cosa, a volte, tornando a Giacomo, a volte Dio non esaudisce alle preghiere. In Giacomo capitolo 4, versetto 2, quindi Giacomo parla più volte sulla preghiera. In Giacomo capitolo 4, versetto 1, da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni, o cioè dai forti desideri che voi avete, che guerreggiano nelle vostre membra? Quindi lui dice che quando ci sono delle guerre fra di noi è dovuto ai nostri propri desideri, che prendono troppa importanza nella nostra vita. Giacomo dice: voi desiderate e non avete, voi uccidete, portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate, combattete e non avete. E qual è il motivo? Perché voi non domandate. Noi cerchiamo di ottenere quelle cose che noi desideriamo, ma non ci rivolgiamo a Dio a chiedere a Lui per quelle cose che ci necessitano o quelle cose che desideriamo. E poi il prossimo versetto va avanti: poi voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri, cioè avete motivazioni sbagliate. Allora mi ricorda quello che dice alla fine di questo stesso capitolo. Noi dovremmo considerare quello che è la volontà di Dio, non i nostri piaceri quando sono contrari alla volontà di Dio. Mi viene in mente versetto 13, ora a voi che dite oggi e domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani, cos'è infatti la vostra vita, poiché essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, cioè noi non abbiamo controllo su quello che accade nella nostra vita, non abbiamo totale controllo. E il versetto 15 è la chiave qui, dice: dovreste invece dire se piace al Signore e se saremo in vita noi faremo questo e quello. Noi dovremmo dire se piace al Signore, non come formula, e dire come un'abitudine per esprimere questa frase senza significato, se Dio vuole, Dio volendo, no, riconoscendo Dio nella nostra vita. Dio, se tu vuoi, io farò questa cosa. E quindi cercare al Signore: Signore, guidami, tu vuoi che io vada in questa città e svolgo questo lavoro in questo posto? Se tu vuoi. E quindi queste persone non hanno perché loro vogliono, ma quello che loro vogliono è contrario alla volontà di Dio, perché domandano male per spendere sui propri piaceri. Vabbè, questi sono ostacoli alle preghiere. Preghiamo, domandiamo male, o a volte non domandiamo. Questi sono ostacoli alla preghiera. Matteo 6, versetto 10, sotto questo stesso argomento: venga il tuo regno, dice il Signore Gesù, proprio nel suo insegnamento sulla preghiera, lui ci insegna a pregare: Signore, venga il tuo regno, cioè che tu possa regnare nel mio cuore e qui sulla terra come è in cielo, che la tua volontà sia fatta. Matteo 6, 10: sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. E quindi Gesù, quando i suoi discepoli dicono: Signore, insegnaci a pregare come i discepoli di Giovanni come Giovanni insegnò i suoi discepoli, e lui disse: pregate in questa maniera. E quindi insegna i suoi discepoli a pregare. E quando noi preghiamo, dovremmo desiderare che Dio regni nelle nostre vite e in questo mondo, e che la sua volontà sia eseguita. E se la volontà di Dio sarà eseguita, tu hai timore della volontà di Dio? Lo sai, c'è gente che teme che la volontà di Dio avvenga nella loro vita, perché loro non vogliono la volontà di Dio, loro vogliono la propria volontà. E troppo spesso io sono stato colpevole di questo nella mia vita. Ma se pensiamo e ragioniamo con una mente chiara, secondo te Dio vuole rovinare la tua vita? Lui la vuole benedire, lui vuole darti quello che è meglio, lui vuole che dare la cosa che porta più gloria al suo nome, e la cosa che porta gloria al suo nome rovinerà la tua vita? Non credo, se tu sei d'accordo con Dio in queste cose. Quindi noi dovremmo desiderare la volontà di Dio. Se tu conosci Dio e conosci che Lui è santo, che Lui è buono, che Lui è pieno di amore, allora puoi fidarti di Lui e puoi dire: Signore, quello che succede, io mi fido di Te, perché so che è la migliore cosa. Romani 8, 28: tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo proponimento. E quindi le nostre preghiere non sono esaudite perché abbiamo a volte motivazioni sbagliate. Dovremmo invece chiedere: se piace a Dio, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ora, altri aspetti, altre cose che possono impedire le nostre preghiere sono, diciamolo chiaro, sono i nostri peccati. Quando noi viviamo in peccato, non pensiamo di ricevere da Dio qualcosa quando il nostro modo di vivere non è d'accordo con la volontà di Dio. Primo Pietro 3:7, un versetto che mia moglie mi ricorda ogni tanto, e che i mariti, di cui i mariti si devono ricordare. In Primo Pietro capitolo 3 dice, versetto 7: similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna. Quindi Dio ci insegna qui, c'è Pietro, Pietro non era come Paolo quando non era sposato, Paolo diceva non vi sposate, Pietro dice senti, dovete comprendere le vostre mogli, perché Pietro era sposato, aveva una suocera, che la suocera era malata, Gesù ha guarito la suocera, quindi sappiamo che era sposato, lui era un uomo di esperienza e ha detto senti, non ha detto tratta la tua moglie così o colì, no, ha detto la devi comprendere e ognuno deve comprendere la propria moglie. Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, non gli fai nessun regalo comprendendola, a lei è dovuta questa cosa, come al vaso più debole, e onoratele, e la parola onorare significa il concetto di valore, è una cosa che ha un valore, quindi le nostre mogli hanno un certo valore, ed è il termine un vaso debole, vuol dire un vaso delicato, tu non tratti le cose delicate così come se non avessero valore, e quando sono delicate e di alto valore proteggiamo, ok? Se io ho un vaso delicato di un altissimo valore e vengono a casa una banda di teenager, amici di miei figli, e tirano fuori il pallone in casa, io dico fermo, aspetta, prima cosa prendi il vaso e lo metto da una parte più sicura, poi prendo il pallone e lo porto via, magari caccio via anche i ragazzi, non lo so, ma proteggo quel vaso di onore, ok? E così noi dovremmo vivere con le nostre mogli con la comprensione dovuta alla donna. La tua moglie non è come te, è meno male. Chi vorrebbe vivere con uno come te? Meno male tua moglie vuole vivere. Forse anche lei non vuole vivere con uno come te. Lei vuole vivere con uno che la comprende. Ok? Ma se non facciamo questo, perché sono coeredi con voi della grazia della vita? Cioè loro hanno lo stesso valore davanti a Dio, uomo e donna, marito e moglie. E poi dice, guarda questa frase interessante, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Ostacoli alla preghiera, questioni in famiglia, sono ostacoli alla preghiera. Quante volte non alzate le mani, in nessun modo, né per picchiarvi e nemmeno per dire sì, sono colpevole. Avete avuto discussioni in famiglia e alla fine dite, senti, preghiamo, mi viene una gran voglia di andare davanti al Signore in preghiera, in mezzo alla discussione. No, non ti viene gran voglia di andare in preghiera al Signore, perché stai pensando a tutti i ragionamenti, e come sbagliata, e come non mi capisce, e come non mi ascolta. E quindi le nostre preghiere sono impedite. Non vado in preghiera dal Signore quando sono arrabbiato con mia moglie. Non succede. E allora se io invece comprendo mia moglie, vivo con lei secondo la comprensione, le mie preghiere non saranno impedite. E senz'altro, Dio mi ascolterà se io non ascolto Lui. Se Lui mi dice, senti, la tua moglie tu la devi trattare come un vaso delicato e di gran valore e devi vivere con lei secondo la comprensione, devi svegliarti un attimino, figlio mio, e conosci, cerca di capire questa donna. Trattala come gli è dovuto, ok? E se io non ascolto Dio, perché Lui dovrebbe dare ascolto a me? Esattamente come in Ezechiele, lui dice, loro hanno eretto idoli, perché dovrei io consultarmi con loro? E così ostacoli alla preghiera. Quando non sei a posto con il coniuge, non sei a posto con Dio. Le cose stanno così. Efesini capitolo 6 parla di questo. Scusami, Efesini capitolo 4. E ne parleremo in un messaggio fra qualche settimana. Lo so che l'ho detto diverse volte, ma prima o poi ci arriveremo ad Efesini capitolo 4, versetto 26. Dice, adiratevi. Bella, questo mi piace. Questo è un comando. Adiratevi. Bene, io lo faccio. Io obbedisco a Dio. io mi adiro. Signore, io ti voglio ubbidire. Adiratevi, ma non finisce lì, non c'è né una virgola né un punto, la frase non è finita, non la puoi leggere solo lì. Adiratevi, chiudi la Bibbia. No, adiratevi e non peccate. Certo, ci sono occasioni per arrabbiarsi nella vita, e io non so quali sono, ma ci sono occasioni, ma non c'è mai occasione di peccare perché sei arrabbiato. Il Signore Dio era arrabbiato, e lui non pecca quando era arrabbiato. Mi ricordo quando ero nei Marines, c'era un amico mio, si chiamava Mario, lui disse, io gli dissi, sai, Gesù era perfetto, lui non ha mai peccato. Lui disse, come no? Lui si è arrabbiato e ha rovesciato i tavoli. Ho detto, aspetta, si è arrabbiato e ha rovesciato i tavoli, ma non ha peccato. Quello era una santa ira. Lui poteva fare quello. La mia mamma amava quell'episodio nella Bibbia. La mia mamma voleva sempre rovesciare i tavoli e arrabbiarsi, pensava di imitare Gesù. Noi dovremmo stare attenti a non peccare nella nostra rabbia. A volte accadono situazioni quando noi ci arrabbiamo. Attenzione che quello non diventa un'occasione per rispondere in un modo peccaminoso, ok? Quindi versetto 31 dice: sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, con ogni malizia. Siate invece, e mi piace come Dio ci insegna, non fare questo, fai questo. Ci sono dei video su YouTube, non comprare questo, compra questo, no? Un tipo di, non, perché la gente, non mangiare questo, mangia questo. Mi piace, perché non ti dice soltanto non fare questo, oppure quello che ti dice, c'è l'equilibrio, ti dice quello che non dovresti fare, ma quello con la cosa con il quale dovresti sostituire quella abitudine o quell'atteggiamento. Sostituisci questo cattivo abitudine, perché non è che puoi stare lì come un soldatino e non fare niente. Se devi smettere di fare qualcosa di sbagliato, devi incominciare a fare qualcosa di giusto, al suo posto, ok? Allora, qui dice, siate invece, quindi al posto di essere amari, avendo l'ira e il cruccio, al posto di quello invece, siate benigni, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. E poi i prossimi versetti parlano dell'amore che noi dovremo imitare Cristo, nell'amore che Lui ha avuto verso di noi. E quindi cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo di una delle cose che impediscono le nostre preghiere sono quando le cose non vanno bene a casa. E quindi dovremmo avere uno spirito di pace, uno spirito di perdono, di non peccare quando succedono dei conflitti in casa, e di onorarci e essere sempre pronti a perdonarci gli uni gli altri, e questo favorirà la preghiera della nostra vita e favorirà il fatto che Dio esaudisce le nostre preghiere. L'orgoglio certamente ostacola certamente il tuo cammino con Dio. Dio resiste colui che ha l'orgoglio, Giacomo 4,6, ma egli dà grazia ancora più grande. Perciò dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Non so se ho sbagliato il riferimento là. Giacomo 4,6. Sì, è giusto. Ma egli dà grazia ancora più grande. Perciò dice, Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. E quindi io direi che l'orgoglio, la superbia è un ostacolo alle nostre preghiere. Se hai peccato nella tua vita che non hai confessato perché non ti umili, perché non ti umili davanti a Dio proprio adesso e metti a posto il tuo rapporto con Lui? Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. E non possiamo prosperare nel nostro cammino con Dio, e specialmente nelle nostre preghiere, se non abbiamo la sua grazia. Mi ricordo che specialmente nei primi anni del mio matrimonio, e ora confesso tante cose, e ora il pubblico è tutto su internet, mi sentiranno tutti. Mi ricordo che quando io e Jenny discutevamo da giovani sposati, mi ricordo che se riuscivo ad arrivare a questo punto qui, nella mia mente, nel mio cuore, se io riuscivo a dire a me stesso: Frank Maietta non è il più importante qui. Se io dicevo questo, riuscivo a calmarmi, a chiedere perdono a Jenny, a chiedere perdono al Signore e a sistemare le cose. Stiamo parlando dei rapporti in famiglia, ok? E l'orgoglio ostacola le nostre preghiere, ok? Il salmista riconosce questo fatto. Salmo 66, versetto 18: se avessi serbato del male nel mio cuore, il Signore non mi avrebbe dato ascolto. Apri a Salmo 139. Salmo 139. Investigami, versetto 23, investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me qualche via iniqua, e guidami per la via eterna. E quindi il salmista dice: Signore, io apro il mio cuore a te, vedi se c'è in me un peccato e purificami, guidami nelle tue vie. Questo è ciò che noi dovremmo fare con il peccato che è nel nostro cuore, cioè esporci a Dio, aprire il nostro cuore a Dio e dire: Signore, perdonami, porta via il mio peccato e guidami nella tua, per la via eterna, dice qui. C'è qualcuno senza peccato? Primo Giovanni capitolo 1 spiega chiaramente che non c'è nessuno che non ha peccato. Versetto 8: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Ma, versetto 9, se confessiamo, cioè se ammettiamo, versetto 8 dice: se diciamo di non aver peccato, cioè se non ammettiamo il peccato, inganniamo solo noi stessi. È interessante che dice inganniamo noi stessi, perché non inganni il tuo prossimo, loro sanno che tu hai peccato. Non inganni Dio, lui sa tutto. Inganni te stesso, solo te stesso. Tutti gli altri lo sanno che tu sei un peccatore, anche Dio lo sa. Ma se confessi, cioè la parola confessare letteralmente vuol dire la stessa cosa, cioè ammettere. Se tu ammetti i tuoi peccati, i nostri peccati, egli, cioè Dio, è fedele, e cioè lo fa sempre, ed è giusto, cioè ha una base retta per poterti perdonare, perché Cristo ha pagato per i tuoi peccati. Dio non perdona senza la giustizia che sia stata fatta. Gesù ha pagato per i nostri peccati, e su questo fatto Dio può perdonarci, e quindi lui è giusto a perdonarci. Versetto 9: è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Mi piace quello, perché noi confessiamo i nostri peccati, lui perdona i nostri peccati che abbiamo confessato, ma non solo, lui ci purifica da ogni iniquità, cioè anche da quelle cose che forse non abbiamo confessato, forse quelle cose che nemmeno riconoscevo di aver fatto, e Dio ci purifica, ci disinfetta da ogni nostro peccato. Salmo 103, tornando indietro di nuovo nei salmi, Salmo 103. Salmo 103, stiamo arrivando, Versetto 10 dice: egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci retribuisce secondo le nostre iniquità. Dio è pietoso, misericordioso, pronto a perdonare. Allora, conclusione: questi sono ostacoli alla preghiera. Noi, se abbiamo qualche ostacolo come questi, idoli nelle nostre vite, mancanza di fede, l'orgoglio, liti, ira fra di noi, del peccato nella nostra vita, che queste cose impediscono motivazioni sbagliate. Queste sono le cose che impediscono alle nostre preghiere. Ma se confessiamo tutto questo, Lui è pronto a perdonarci, non ci tratta secondo quello che meritano i nostri peccati, anzi è pietoso, è benigno ed è pronto a perdonare, e quindi noi potremmo fare come dice in Geremia capitolo 33 versetto 3: invocami e io risponderò, chiedi a Dio e Lui ti risponde, e io ti annuncerò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Invocami, dice Dio a Geremia. Luca 11 versetto 9: perciò vi dico, chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. Queste sono promesse di Gesù, e noi possiamo prendere quelle promesse come verità. Dio vuole che noi andiamo a Lui in preghiera. Abbiamo iniziato con Giacomo capitolo 1: chi manca la fede, chi manca la sapienza, lo chiede a Dio, ma di non chiedere mancando in fede. E quindi Dio risponde, invochiamolo, ok? E Lui ci risponderà. Preghiamo insieme. Signore,